Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mettiamo le intenzioni di questi giorni, in particolare preghiamo per coloro che per i ragazzi si preparano alla cresima e per le loro famiglie. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 24, versetti 45-51. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Troviamo un parallelo nel Vangelo di Luca, non nel Vangelo di Marco, di queste parole, questa parabola di Gesù, che si aggancia direttamente al discorso precedente. Come sappiamo, poi si prolunga, Matteo prolunga il discorso col capitolo 25. Ecco, vediamo insieme cosa abbiamo ricavato o interpretato, come abbiamo interpretato questo brano.
Voglio sottolineare due cose che credo siano sotto gli occhi di tutti, cioè il dunque del versetto 45, a cui forse avevo già fatto riferimento in una lezione precedente, che mi colpisce perché tutto questo discorso sulla capacità di riconoscere i segni, sulla capacità di stare, sull'esigenza di vegliare perché non si conosce il giorno, si concretizza per prima, poi ci saranno altri esempi, ma nel comando di essere in questa attesa vigilante, pronti a servire il popolo affidato, i fratelli. Questo il contrario invece è percuotere i compagni, eccetera. E questa è una cosa. L'altra è questo parola ipocrita al versetto 51, che fa un po' fa un arco con tante volte in questo discorso in cui si parla degli ipocriti, e mi pare dia una luce particolare ancora a questa parola ipocrita, che in italiano ha forse un'assonanza immediata un po' diversa. Invece qua l'ipocrita è chi non compie il volere del padrone e pensa che, non sapendo quando arriva, ci si possa comportare iniquamente.
Forse una cosa banale, così mi colpiva il fatto che appunto in questo discorso, in questi esempi, diciamo così, sulla vigilanza, esempi, poi dopo parabole, insomma, comunque esempi, diciamo, Gesù cominci dall'alto, per così dire. Cioè questo che ha preposto ai suoi domestici, in questo senso, no? Allora, forse è una cosa banale, però perché non dice appunto, cioè l'ha già detto, vegliate tutti, no? Quindi, però poi nell'esempio comincia da colui che è preposto, che può essere preposto alla famiglia. Forse non è un caso, nel senso che forse nel momento in cui uno ha degli incarichi, può essere più soggetto a non vegliare così, cioè ad alzarsi sui conservi, come dice qua. Voglio dire, è più a rischio, ecco, più a rischio di non vegliare, come invece il Signore sta ordinando e sta ammonendo a fare. Forse, appunto, il rischio è maggiore, più in alto, più è facile che si perda l'obiettivo e si perda il vedere che il Signore è uno solo, ecco.
Una piccola cosa, ma mi ha colpito molto questo fatto che tutti devono vegliare, il Signore ce l'ha detto tante volte, ma c'è uno che ha il compito di custodire che tutti siano svegli, ecco, un po' come forse sulla linea, però mi ha colpito questo, che nessuno, ecco, c'è uno che deve vegliare, ecco, deve vegliare perché, ecco, ci sia una veglia, ci sia un'attenzione, e lui dice addirittura che deve custodire questo con il cibo opportuno. Quindi io ho fatto subito un'applicazione, non so se, cioè la Chiesa ha questo compito, la Chiesa ha questo compito di vegliare, guai se perde questa caratteristica. Mi sembrava che fosse cioè un'applicazione anche pratica e anche in un certo senso che ci coinvolge, ecco, perché questo che ha questo compito di custodire e poi è chiamato beato, e mi pare che sia tutto in rapporto all'assenza del padrone, cioè il giorno del ritorno può anche tardare. Infatti dice nel cuor suo, dice, ma forse tarda o forse non arriva più, cioè mi sembra che ci sia anche nella comunità di Matteo questa tensione, ecco, ma arriva, è tarda, ecco. E quindi questo qui, che è sempre lo stesso servo che deve aiutare a vegliare, ecco, invece magari ha questo abuso di potere, ecco, in un certo senso si impossessa, abuso di potere e abuso anche morale, perché poi, ecco, si dà in un certo senso a una vita anche dissoluta, insomma, come ubriaconi.
A me pare che tutti i comportamenti cattivi, come questo che dice percuote i suoi compagni o si ubriaca, eccetera, derivano proprio dal fatto che non si aspetta con imminenza la venuta del Signore. Anzi, si pensa, il padrone tarda a venire, perciò posso fare quello che voglio. Cioè la causa di cattivi comportamenti è sempre questa, che non si aspetta la venuta del Signore come imminente, la si aspetta lontana, e quindi ci si può permettere, nell'attesa che sarà lunga, si può permettere quel che si vuole, si può fare il male, eccetera. E mi pare che la causa sia sempre questa. Se si pensa alla venuta del Signore come imminente, difficilmente si può peccare, perché si sa che sta per venire, ma se la si rinvia a lontano, allora qualunque cosa è possibile, insomma, in questa lunga attesa si può anche comportarsi male, insomma, perché il Signore non verrà subito. Quindi il giudizio di Dio viene posposto a tempi che non si sanno, e quindi nel frattempo si può fare quel che si vuole. Resta la causa questa: se si pensa alla venuta del Signore come lontana, si può fare quel che si vuole.
Io quando leggo questo brano, che per esempio stamattina lo leggo adesso, perché non l'avevo letto neanche prima, e forse perché siamo in tempi in cui l'asticella delle esigenze insomma si sente che si deve un attimino abbassare, non siamo in tempi in cui i cristiani possono e riescono a vivere una vita ascetica o con atti eroici, insomma, il più di noi vive una vita ordinaria. E quindi questo brano a me, devo dire, che mi conforta, perché sembra che quello che dice è semplicemente rimanere al proprio posto a fare il proprio ruolo. E qua non parla neanche di chi perderà la sua vita, la salverà, quelle sono cose molto alte. Qui sembra che la cosa che differenzia questo servo fedele che ha fatto il suo dovere da quelli che diceva al versetto 38, mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito, che sembra che, se non interpretiamo male il bevevano, sembra che sia di per sé la vita normale degli uomini. La differenza è che questo qui sa che il padrone deve tornare, come è stato detto. Allora mi viene in mente quella parola di San Paolo nel suo testamento, quando dice: mi attende la corona di giustizia che il Signore darà non solo a me, ma a tutti quelli che con amore attendono la sua manifestazione. Cioè il fatto di la vita su questa terra sapendo che il Signore deve tornare e attenderlo con amore. Questo secondo me a me è di molto conforto, perché in questo capitolo anche pieno di grandi tribolazioni, insomma guai, catastrofi, e quello che si è chiesto al servo è di rimanere a fare il suo dovere sapendo che il Signore deve tornare.
A me ha sempre colpito questo versetto 45, perché chi è preposto dal padrone a controllare i domestici verrebbe da pensare che debba controllare se svolgono bene il loro compito. Invece no. Chi è preposto deve dare loro il cibo, deve dare loro la vita. E a margine della nostra Bibbia è ricordato il Salmo 105, che dice: tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi e si lo raccolgono, apri la tua mano, si saziano di beni. È la vita, e chi viene lasciato dal padrone come capo deve continuare a dare la vita a quelli che sono a lui sottomessi, e non tanto controllare che svolgano il loro compito.
Un brano parallelo di Matteo abbiamo in Luca, capitolo 12, versetto 37. Gesù dice: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Mentre nel brano appunto di Oderno Gesù dice: beato quel servo che il Signore troverà, diciamo, cambia solo il numero ma non l'esito del discorso. E allora San Pietro, naturalmente, è sempre un po' il primo che sostiene le parti anche degli altri apostoli, versetto 41 dice: Signore, questa parabola lo dici per noi o anche per tutti? E in realtà è una parabola che, come sappiamo, vale per la molteplicità di tutti nella Chiesa, anche se effettivamente, diciamo, sempre ritornando alla pericope di Matteo, Gesù dice che oltre a quelle che sono tutte le avvisaglie della devastazione di Gerusalemme, l'ultima venuta del Cristo, c'è anche il fatto che a questa parabola egli unisce quella del servo o quella dei servi, che naturalmente hanno ricevuto nella Chiesa o ricevono nella Chiesa un incarico particolare, una funzione particolare. E naturalmente, come lo è stato per gli Apostoli all'inizio, lo sarà anche per la Chiesa lungo tutti i tempi, fino alla fine del mondo.
Sì, ho confrontato anch'io l'altra versione, quella di Luca, come contesto è sempre quello dell'essere pronti per la venuta. C'è questa domanda che adesso Andrea ha ricordato. Pietro cioè chiede: la dici per noi o per tutti? E c'è anche una risposta. La risposta è che c'è una differenza. Chi sa bene la volontà, da lui si richiede di più. Chi non conosce la volontà del suo Signore e non fa bene, sarà trattato, riceverà poche percosse. Invece il servo che sa, ecco, la volontà del Signore, e sembra che il qui, quindi in Luca, direi, per tutti significa per Israele, in senso generico, voglio dire, qui sono i discepoli, non sarei portato, anche se vedo che le interpretazioni anche del brano di oggi forse sono quelle della responsabilità nella Chiesa, io non so se sia così, è possibile, forse questa è l'interpretazione forse più ovvia, insomma, anche la nota della Bibbia di Gerusalemme nel brano di Matteo interpreta così. In Luca direi, nel suo contesto, è come se Gesù dicesse ai suoi discepoli: voi che sapete, quindi si riferisce ai discepoli, e tutti sono, tutti devono aspettare il giorno del Signore in Israele, però voi si richiederà di più, l'impressione mia in Luca è questa, e in Matteo potrebbe anche essere, come avete già indicato, anche Anita prima diceva, da un lato ci può essere questa interpretazione, cioè sarebbe una distinzione all'interno dei discepoli, però in Matteo non c'è questa domanda, potrebbe essere anche simbolico, cioè come poi qualcuno ha interpretato, cioè questo servo sono tutti, ecco, tutti i discepoli, si parla dei discepoli naturalmente, mi pare, no? Però questo mi sembrano le due possibilità. Poi Cecilia ha sottolineato bene il versetto 48, il Signore, il mio Signore tarda, e quindi c'è, questo mi pare il punto centrale, ecco, è la prova, la difficoltà sta lì, cioè vivere sotto lo sguardo e il giudizio anche del Kyrios, del Signore a cui si deve rendere conto. Uno dice: Signore tarda, ecco, questo sguardo non c'è più, e quindi c'è il problema naturalmente del tempo, del momento e del tempo in cui il Signore ritornerà, ecco. E adesso pensavo, non è proprio la stessa cosa, ma Rabbi Akiva aveva lo stesso problema ed era anche un mistico, e incontrò il profeta Elia e gli chiese: quando viene il Messia a cambiare la nostra sorte e la sorte del mondo? E Elia gli dice: ma devi chiederlo a lui. E incontra il Messia e gli dice: quando vieni? E il Messia gli risponde: oggi. Va bene, finisce la visione, poi passa il tempo, torna a incontrare Elia e dice: ma mi ha detto oggi, ma poi non è venuto. E Elia gli rispose: oggi, se ascoltate la sua voce, come dice il Salmo, come dire, dipende anche da voi, non solo da lui. Non so, qui c'è una, non dico sia la stessa cosa, c'è una cosa simile, cioè bisogna vivere, perché se il servo pensa il Kyrios tarda, vuol dire che ha motivo di pensarlo. Questa è tutta la storia della Chiesa, poi è centrata su questo punto, no? Tanto che si parla del ritardo, gli esigeti parlavano una volta del ritardo, ecco, che avrebbe costituito, io non lo so, un grosso problema, ecco, nella... E comunque questo è un punto centrale, bisognava vivere alla presenza del Signore che viene, mentre invece il mondo va avanti come prima, la vita va avanti come prima. Questa è la difficoltà della vigilanza, mi sembra che sia molto sottolineata e centrata su questo punto.